Buonasera. Sono lieta di porgere il saluto del Dipartimento di Musica e Spettacolo in occasione di questa serata dedicata all'opera e alla visione politico-economica di Adriano Olivetti. Ringrazio tutti i convenuti, in primis il magnifico rettore, professor Ivano Dionigi, che ci onora con la sua presenza. Per aver accettato il nostro invito ringrazio il prorettore Sarchielli, il direttore amministrativo Colpani, la dottoressa Olivetti, presidente della Fondazione Adriano Olivetti, il dottor Farinelli, direttore della Cineteca del Comune di Bologna, il collega Guglielmo Pescatore, il quale gentilmente fungerà da chairman. Un ringraziamento affettuoso va al professor Pierugo Calzolari, che negli anni del suo rettorato volle generosamente concedere al documentario il patrocinio dell'Alma Mater. Ringrazio altresì tutti i colleghi docenti di Unibo, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo, i nostri studenti, il pubblico cittadino. E ringrazio in particolare per questa serata, come per tutte le iniziative dipartimentali che si svolgono in questi luoghi, i colleghi del Dipartimento di Musica e Spettacolo, i tecnici, l'amministrazione, l'ufficio comunicazione, l'ufficio stampa, la società Cronopios che sovrintende a questi luoghi e la dottoressa Michela Giorgi, coordinatrice di questi laboratori. Questa serata, secondo la tradizione propria del DMS, è frutto di una sinergia istituzionale. Oltre al Dipartimento vi concorrono l'Alma Mater, la Fondazione Adriano Olivetti, la Cineteca del Comune di Bologna. È un'iniziativa importante per vari motivi. Ne menziono almeno due. Il primo: al centro della serata starà il concetto di lavoro, e ciò in un momento in cui esso, in tutto il mondo occidentale, è esposto a mutamenti profondi, ad una crisi epocale. Non occorre che io ricordi che sul lavoro si incentra il primo articolo della nostra Costituzione repubblicana. Il secondo motivo: ricorderemo Adriano Olivetti, un grandissimo uomo dell'Italia contemporanea. Verrà rievocata la sua concezione del lavoro e dell'organizzazione. Per Olivetti il lavoro doveva esprimere valori di comunità e di centralità delle persone, contribuire alla costruzione dell'identità, mirare alla realizzazione del bene comune trascendendo le singolarità. Verranno così focalizzati aspetti ancora oggi nevralgici, fattori dai quali converrà forse ripartire per ricostruire. La serata si apre con una serie di interventi sull'opera di Olivetti. Verrà poi proiettato il documentario del regista Michele Fasano, che consta di due parti, ciascuna di 72 minuti, separate da un breve intervallo. Il soggetto del documentario si deve a Francesco Novara e a Michele Menna. Lo psicologo Francesco Novara è stato insignito della laurea honoris causa del nostro Ateneo. Egli fu per anni responsabile del centro di psicologia della Olivetti e seppe instaurare un dialogo profondo e proficuo con i direttori della produzione e del personale dell'azienda. È scomparso pochi anni fa. Lascia un'importante eredità spirituale in chi lo ha conosciuto e stimato. Michele Menna, illuminato dirigente dell'area persone e organizzazione del nostro Ateneo, ha intrattenuto un rapporto intenso con Novara. Ne ha condiviso gli ideali e le impostazioni culturali. È stato Menna, con Fasano, a chiedere a Novara di rielaborare l'opera e il pensiero di Adriano Olivetti attraverso alcune tappe significative. I tre hanno scelto di produrre un documentario perché hanno creduto nella forza evocativa delle immagini, tanto più immediatamente accattivante del solo testo scritto. Poco prima della morte, Novara raccomandò a Michele Menna di concludere con Fasano il documentario iniziato ma non ancora completato. Quel documentario che, carico di ricordi e di emozioni, questa sera scorrerà davanti ai nostri occhi. Oggi è l'11 novembre, ossia 11-11. Già dall'anno scorso, e cioè prima che sui media e sui social networks si scatenasse la comunicazione e il chiacchiericcio sull'11-11-11, già appunto l'anno scorso avevamo voluto questa data perché 11 più 11 è uguale a 22. Per molti di noi il 22 è indelebilmente legato alla mitica lettera 22 Olivetti, disegnata da Marcello Nizzoli e tuttora esposta nel Museum of Modern Art di New York. Mi fermo qui. Passo la parola al magnifico rettore, augurando a tutti una buona serata, un buon ascolto e una buona visione. Grazie.
Microfono, per favore.
Un cordiale saluto di benvenuti a tutti, in particolare alla signora Laura Olivetti, e già Giuseppina la faccia ha ricordato tutti, quindi non mi ripeto, vedo anche gli studenti proprio. Credo che sia uno di quegli incontri cui vale la pena partecipare, dai quali è facile aspettarsi che si esce diversi da come si è entrati. Ma io non ho visto il documentario, non ho letto il libro che mi è stato dato 5 minuti fa, per cui spero di non aver sbagliato stanza. Di Adriano Olivetti so poco, ho letto qualcosa. Ricordo che in un intervento recente a settembre, parlando di cultura umanistica, di cultura scientifica, con Umberto Eco nell'aula psidale di Santa Lucia, citò qualcosa, lui lo pose come emblema di questo incontro, di questa unità. Parlare di Adriano Olivetti, ovvero, credo di poter dire, quando la persona, l'uomo, nobilita il lavoro e viceversa il lavoro nobilita l'uomo. Quando si realizza l'unità tra quello che si è e quello che si fa. Che Adriano Olivetti ha avuto un'esperienza unica nel capitalismo italiano, forse internazionale, ha creduto e ha realizzato un brevetto, ecco, la dico con una parola così, che atipico, anomalo, eterodosso, eretico, quello di dire che si può conciliare quello che fa un'azienda, il fine di un'azienda, che qual è il fine? Il profitto, la rendita, il mercato, con la dimensione della persona, dell'etica, delle relazioni. Per noi soprattutto, poi per quel periodo, perché credo che sia i sindacati, sia la Confindustria, ne abbiano dette 4, è vero, credo. Come? Sindacati di meno. Per noi che siamo abituati, noi occidentali, a avere una cultura del due proprio, per noi si è o scienziati o umanisti, si è o religiosi o laici, o capitalisti o comunisti, o padroni o sindacalisti. Lui ha cercato di rompere questo proprio, noi siamo stati abituati già dalla lontana, c'era questo quesito già nell'antichità che suonava così. Aristotele ci dedica il 6° libro della sua poetica, Tis Aristos Bios, qual è l'ideale di vita? Allora ognuno diceva è quello che insegue i beni, l'avere, un altro diceva no è la contemplazione, un altro no è la vita politica, un altro no, però erano tutti stili di vita, tutti ideali, uno contrapposto all'altro. Allora la domanda invece, qui invece si infrange questo codice della separatezza, e la domanda è se si può stare bene, si può avere del benessere, non solo come remunerazione, ma si può star bene anche nel lavoro, o meglio, se stando bene riesce meglio il lavoro per sé e per gli altri, e non invece si deve star male dal lunedì al venerdì e sospirare che arrivi il weekend, quando arriva l'ozium, il riposo per sé, perché questo credo che sia il tema. E la risposta di Adriano Olivetti la conosciamo tutti, che è possibile partecipare, far partecipare, aprire, essere solidali, coinvolgere. Ecco, questo oggi è un messaggio che oggi non è così. Non è così, è così per pochi, un po' la fretta, un po' la scarsità del lavoro, la disoccupazione, la mancanza di un lavoro vocazionale, cioè uno si è preparato a fare una cosa per cui non si è preparato, il salario basso o bloccato, tutto questo. E invece avremo bisogno del contrario, avremo bisogno di uno, 10, 100, 1000 Olivetti che motivino le persone, l'unica energia possibile oggi, che è quella delle persone. E allora, chiudo subito, credo che sia possibile solo facendo come ha fatto lui, essendo attento al nuovo. E il nuovo deve interpellare, interrogare tutti, e di fronte al nuovo ci si mette in discussione, anche i codici pubblico-privato bisogna avere il coraggio di metterli in discussione. Un'idea che uno ha, bisogna contare fino a due, che venga il sospetto che abbia ragione anche quell'altro. E il discorso del futuro, in me non c'è che futuro, è una frase da brivido, in me non c'è che futuro. Sarebbe da fare un bel esame di coscienza, ognuno di noi a questa frase come risponde? Viene da dire che siamo dei Matusalemme nella testa, proprio nelle... Quanto passato e passatismo c'è invece, questo è. Io credo che questa dell'attenzione al futuro e soprattutto, ecco, riuscire a prevenire il futuro. Noi abbiamo oggi anche degli capitani d'industria, degli industriali, anche qui a Bologna qualcuno, pochi, pochissimi illuminati che riescono a prevenire i bisogni, a sapere la direzione, ad anticipare. E credo che questo, quello di anticipare il futuro, sia non solo perché questo presente non ci piace, ma credo proprio che bisogna, per motivare, bisogna guardare molto avanti. E alcune volte per andare lontano, sapete, bisogna rassegnarsi anche a non sapere dove si va. Io concludo dicendo, come all'inizio, bisogna tenere unite queste due briglie, proprio, non più il segno del due, ma il segno dell'uno, proprio nel proprio lavoro, sia chi guida nei vari ruoli, coniugare queste due parole, quella della tecnica e quella dell'ingenium, che ci coinvolge tutti. E guardate che è molto semplice, pensate a un medico, il medico deve curare non solo la zoe, la biologia, bisogna sapere tutte le leggi, ma cura anche il bios, l'esistenza delle persone, cura, si trova di fronte non solo alla malattia ma al malato, cura non solo la biologia ma anche la biografia. Qui avvengono le lezioni di musica, Giuseppina è una musicologa, è vero, i musicisti, i nostri colleghi musicologi esercitano il loro sapere, più tecno, più ingegno, non saprei dire. È il problema che bisogna in tutte le professioni tenerle unite, averle tutte e due. Grazie.
Grazie davvero al magnifico rettore che ha voluto entrare nel merito dei temi di questa serata e porre subito sul tavolo le questioni importanti. Devo dire, per uno che non ne sa molto di Olivetti, beh, niente male. La questione è quella, l'attualità della figura di Olivetti e dell'esperienza olivettiana oggi, che vedremo attraverso gli interventi che seguiranno. Una richiesta di contenersi ai colleghi, perché abbiamo dei tempi molto stretti, per cui passo immediatamente la parola al collega Guido Sarchielli, che è prorettore per le sedi decentrate, ma è qui come ordinario di psicologia del lavoro, quindi uno studioso che conosce bene l'esperienza olivettiana.
Grazie. Cercherò di contenermi, anche se naturalmente la passione per questo argomento in me è molto alta, anche perché ho avuto la fortuna di poter lavorare per oltre 25 anni con il professor Francesco Novara, che è un po' il mio maestro, insomma, e mi ha introdotto non solo alla, come dire, alla grande narrazione retorica sulla Olivetti, ma anche mi ha permesso di vedere, di stare in Ivrea, di vedere le cose, insomma. Però cercherò di mantenere una certa neutralità. Sicuramente dovremmo evitare il rischio di cadere nella nostalgia, come spesso succede quando si riflette su queste esperienze, la nostalgia per una età dell'oro che effettivamente c'è stata, non è mitica. Ma troppo spesso a livello delle élite, anche intellettuali, liquidata come una cosa irripetibile, successo una volta, non si potrà mai più ripetere. E allora, certo, il modello Olivetti, l'esperienza Olivetti vuol dire il carisma di una persona, una leadership carismatica, vuol dire dei valori del lavoro fortemente intrisi di socialità, vuol dire un orientamento appunto verso il futuro, verso il nuovo, tutti fattori difficilmente combinabili e ritrovabili contemporaneamente. Ma non vorrei parlare di questo, dovremmo stare per molto tempo se volessimo raccontare anche solo gli episodi di sostanza che definiscono questi concetti. Io mi fermerò solamente due aspetti che in parte sono stati già richiamati, che a mio avviso possono rappresentare un punto di riferimento per non tanto riattualizzare lo stesso modello, quanto piuttosto per far fermentare, cioè assumere quel seme e far fermentare gli elementi di una situazione nuova che appunto sono mal confrontabili rispetto agli anni d'oro, agli anni gloriosi, quelli prima del 60, prima della morte di Adriano, ma anche i 15 anni successivi, che sono stati momenti di grande successo imprenditoriale, momenti in cui l'esperienza Olivetti era effettivamente all'avanguardia, non semplicemente per il marchio, per l'immagine, per il brand, come si direbbe oggi, ma per i prodotti, per i fatti, per l'M20, per l'M24, prima ancora che l'IBM potesse in qualche modo farsi padrone in questo settore. Allora, quali sono i due aspetti su cui vorrei fissare l'attenzione? Uno è la dimensione, diciamo, è la concezione del lavoro, che è stata già in parte sottolineata per quanto riguarda, come dire, le dimensioni valoriali. Ma io vorrei sottolineare un aspetto molto più pratico, pragmatico. La concezione del lavoro olivettiana è del far bene le cose, cioè in sostanza una dimensione non solamente strumentale, ma una dimensione legata all'esito del fare e quindi al coinvolgimento della persona nella produzione dell'oggetto o nella produzione del servizio. Il far bene le cose vuol dire poi tutti quei risultati, come dire, di esito anche estetico. Non a caso è stato ricordato la Divisum, ma se ne potrebbero ricordare tante altre di dimensioni in cui il fare bene le cose diventa anche qualcosa di visibile nella sua connotazione estetica. Far bene le cose dove? Far bene le cose in un contesto dove la gente sta bene. Quindi allora non c'era il decreto 81 sulla sicurezza, però la creazione di un ambiente dove ci fossero delle finestre in cui si vedevano i giardini, oppure a Pozzuoli, dove la prima indicazione che viene data all'architetto è quella di creare delle finestre in cui si possa vedere il mare. Ecco, far bene le cose in un contesto in cui si sta bene. Questa è la connotazione, come dire, dell'homo faber, insomma, che è implicita nel modello olivettiano. E da questo nasce anche l'idea, qui è stata richiamata la nozione di persona, il concetto di persona, ma vorrei io declinare questa cosa dal punto di vista delle relazioni collettive, che non vorrei che fosse dimenticato il fatto che il primo comitato di gestione, lavoratori padroni, per usare il termine che è stato usato prima, nasce all'Olivetti e va per molti anni, è l'esempio di un modello di relazioni industriali fondato per l'appunto sulla partecipazione, sul coinvolgimento, sul sentire di poter contare qualcosa. Certo, Olivetti pagava anche lo stipendio il 20% in più degli altri operai metalmeccanici, quindi non facciamo dello spiritualismo e della filosofia, però e concedeva tutte quelle dimensioni, come dire, che sono state richiamate a proposito dei servizi, eccetera. Ma il punto fondamentale è che le persone potevano dire di contare. E le relazioni industriali appunto si generavano in questo tipo di legame. Su questo ci sarebbe da dire, sulla possibilità di ritradurlo nella realtà odierna. Il secondo, e sarò molto più breve, il secondo riguarda la dimensione della motivazione. Motivare le persone. Oggi è stato richiamato questa epopea negativa, diciamo, dei cambiamenti del lavoro e le difficoltà che esso determina, soprattutto perché è scarso. Ecco, motivare le persone evidentemente richiede questa dimensione, come dire, di contropartita. Che allora era possibile forse più facilmente assicurare. Ma la dimensione più forte nel motivare le persone oggi è per l'appunto il coinvolgimento, è la possibilità di identificarsi. C'è un orgoglio Olivetti che è dentro a tutte le dichiarazioni che i vecchi dipendenti raccontano, descrivono, insomma, rispetto alla loro vecchia storia, ma che sono presenti anche nei pochi scritti di Adriano e nei molti scritti dei suoi commentatori e dei suoi collaboratori. Allora, identificarsi. Allora, cosa vuol dire oggi identificarsi? Vuol dire riconoscere il senso del fine. La famosa frase più volte ripetuta: può un'impresa avere un fine diverso dal profitto, che disse Olivetti in uno dei suoi discorsi? Bene, riproponiamocelo, perché la dimensione del fine vuol dire creare una condivisione che porta energia, che porta entusiasmo, che porta passione per il lavorare. E da questo punto di vista, allora, anche tutta la riflessione moderna sulla motivazione è centrata su questa dimensione della costruzione fiduciaria delle relazioni. Dove non c'è fiducia non c'è identificazione, dove non c'è fiducia non c'è possibilità di coinvolgimento anche emozionale, come sto facendo io in questo momento. E direi che allora, da questo punto di vista, motivare significa per l'appunto poter riconoscere che anche di fronte alla difficoltà del cambiamento, anche di fronte alla scarsità delle risorse, si può partire dalla consapevolezza che c'è un valore nella relazione, che c'è un valore nel contesto dove si lavora, e da questo assumere per l'appunto il punto di partenza per gestire il cambiamento. Conoscere se stessi e conoscere le proprie potenzialità è il passo su cui costruire la motivazione. Grazie.
Grazie a Guido Sarchielli, mi sembra che il contorno sia chiaro. Far bene le cose, motivare le persone, mi fa molto piacere far bene le cose, perché ci avvicina molto anche alle questioni che riguardano noi che ci occupiamo di fenomeni artistici, perché, come dire, è assai più importante far bene le cose che non dire delle cose quando si fa pratica artistica, e qui c'è veramente un terreno di contatto. L'altra questione è motivare le persone, e su motivare le persone do la parola a Giuseppe Colpani, direttore amministrativo dell'Università di Bologna. Prego.
Grazie, veramente sono un po' imbarazzato a prendere la parola dopo il professor Saghielli, rettore. Il tono del mio intervento sarà molto più basso, vi riporterà più. Vorrei così approfittare della situazione per condividere con voi alcune riflessioni che fanno parte più della mia esperienza professionale, quindi non c'è una riflessione teorica così articolata come quella che abbiamo sentito, che per la verità mi ha dato anche qualche spunto molto interessante anche oggi. Quindi sono contento anche di questo invito, perché il tema, di questa forma di umanesimo che è rinvenibile, nell'opera e nel lavoro di Olivetti, è un tema che mi sta particolarmente a cuore, sul quale in vent'anni di attività, anche con ruoli di responsabilità appunto nella gestione di enti complessi, mi ha fatto pensare molto, mi ha dato anche degli stimoli e ha consentito di avere anche dei feedback interessanti. Quello che mi sta a cuore è il fatto che noi oggi vediamo l'evoluzione dei nostri sistemi economici, siamo in una fase particolarmente critica, è già stato detto. Ecco, a mio avviso, dentro l'aspetto economico c'è sicuramente un aspetto che è già stato toccato anche dal professor Sacchielli, che è il sistema dei valori. Ecco, io penso che oggi si parli troppo poco e si rifletta troppo poco anche nelle nostre organizzazioni del sistema dei valori, che significa responsabilità, farsi carico, il valore, l'integrità della persona, l'attenzione all'altro, che oggi la cultura commerciale traduce come l'attenzione al cliente. In realtà è il capire chi abbiamo di fronte, quali sono i bisogni e come dobbiamo soddisfarli, proprio con questa responsabilità del farsi carico. Ecco, penso che questo spazio, questa perdita vertiginosa di senso all'interno dell'organizzazione sia, a mio avviso, una dei principali problemi alla base anche di questa fase veramente calante dei nostri sistemi economici e anche della cultura gestionale delle nostre organizzazioni. Ecco, questo è un tema a me caro. La cultura dell'organizzazione non è solo una questione di welfare, lo è anche, perché oggi abbiamo toccato soprattutto nella pubblica amministrazione livelli economici che mettono in difficoltà le famiglie, mettono in difficoltà le persone, quindi stiamo parlando di una fase un po' particolare, con non certamente il 20% in più che pagava Olivetti ai propri operai. Ecco, però la cultura gestionale delle organizzazioni deve essere imperniata da questi valori, perché altrimenti le cose, nella mia esperienza, non funzionano. Porre al centro la persona, al centro del sistema produttivo e quindi dell'organizzazione, significa anche, a mio avviso, avere la piena consapevolezza, non solo teorica, che le cose succedono perché le persone le fanno succedere, e anche questo richiamo, la motivazione e al sistema di valori, per cui la condivisione e la motivazione portano proprio l'organizzazione, anche a una prospettiva di crescita, a un orizzonte che è ben diverso rispetto a quell'organizzazione dove questi sistemi non esistono. Quindi il tema che adesso mi è stato richiamato nel passarmi la parola della motivazione ci riporta senz'altro, almeno a mio avviso, al discorso del senso di quello che si sta facendo. Ecco, per me questo è un tema centrale che mi interroga quotidianamente, anche nel mio lavoro, sul come, coinvolgere le persone all'interno del sistema produttivo e all'interno dell'organizzazione. Penso che tutti siamo consapevoli del fatto, delle domande che le persone tutte si portano dentro: chi sono, da dove vengo, dove vado, quello che sto facendo, a chi serve, quale utilità. Ecco, io penso che eludere queste domande è uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi nella nostra cultura organizzativa. E mi piace richiamare il riferimento alla prefazione del lavoro da parte della figlia, che utilizza l'epistolario del padre. Ho letto delle questioni, cose anche molto intime, dove a un certo punto si dice come sarebbe bello un mondo senza denaro. Ecco, è chiaro che mi pare di poter dire con una certa ragionevolezza che, che è una cosa che non può essere, almeno il denaro, diciamo così, adesso non stiamo a fare un trattato sul denaro, ma comunque è un ruolo all'interno della nostra organizzazione economica, però questo ci apre, come dire, una finestra su un sistema di valori, su una prospettiva, quelli che dicevo poc'anzi, che a mio avviso non sono ininfluenti, anzi sono molto importanti per lo sviluppo della nostra, delle nostre organizzazioni, della nostra economia. Ecco, dare senso al lavoro, quindi cercare di motivare le persone, ha dei significati però concreti, nel senso che deve determinare dei comportamenti organizzativi, non può essere solamente una testimonianza teorica. Ecco che per me, diciamo almeno nella mia esperienza, dare senso significa coinvolgere per esempio le persone effettivamente, non a parole, coinvolgere le persone in un'organizzazione significa tener conto delle loro osservazioni, significa quando si organizza far tesoro, diciamo così, di quello che ciascun professionista o ciascuna persona all'interno della propria organizzazione riesce a restituire come contributo, come attenzione alle cose che si debbono fare, come criticità e via dicendo. Significa, in secondo luogo, secondo me, formare anche dirigenti e quadri intermedi che soprattutto nelle organizzazioni complesse consentono di trasmettere, diciamo, questi valori, di essere, di costituire un anello importante all'interno dell'organizzazione. Significa dare senso al lavoro, comunicare efficacemente, dire dove si vuole andare, quali risultati ci si attende, e non solo attraverso, diciamo, i documenti ufficiali, ma anche cercando di incontrare le persone, perché la nostra come dire, società telematica non ha comunque risolto il problema dell'incontro, della parola, del potersi spiegare, del coinvolgimento, e questo penso che sia un elemento che può essere veramente sviluppato e arricchito solo con l'incontro personale. Ecco, e poi c'è un altro importante elemento che è la questione della restituzione di quello che viene fatto, quindi del riconoscimento del merito da una parte, ma anche della capacità di saper parlare con i propri collaboratori e con le persone spiegando perché le cose debbono essere fatte in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, sono tutti temi, diciamo così, che ci riportano alla responsabilità anche dei manager, di chi deve guidare queste organizzazioni, e ci riportano a un altro tema che per me in questo momento è particolarmente sensibile, che è il tema della dimensione dell'organizzazione. Questi sono tutti elementi che, come dire, all'interno di una cultura organizzativa e gestionale di un certo tipo si riesce a portare avanti con organizzazioni dimensionate. Ecco, io parlo dell'Ateneo di Bologna con 6.000 persone, no? Fra 3.000 personale contrattualizzato, 3.000 docenti e poi tutte le figure che ruotano. Ecco, portare avanti questi valori per me è una sfida quotidiana, perché è veramente molto difficile. In definitiva, e qui termino, quello che riscontro in questa attività è sicuramente una grossa fatica, un grosso impegno quotidiano, tempo investito, coerenza, perché penso che all'interno dei sistemi organizzativi la prima cosa che è importante è la coerenza, quindi non si può caricare gli altri di fardelli che non si è in grado di portare, richiede forti competenze professionali e quindi anche un'intelligenza e una sensibilità nelle relazioni, produce degli anticorpi, perché evidentemente in un'organizzazione dalle piccole alle complesse ci sono sempre gruppi di persone o individui che cercano di generare, come dire, una situazione di vantaggio che va a scapito di tutta l'organizzazione. Quindi un sistema che porta avanti questi valori produce sempre anticorpi, e però nella mia esperienza, insomma, negli ultimi 20 anni ho sempre potuto cogliere dei ritorni molto positivi in una crescita dell'organizzazione, nella motivazione delle persone, ma non in tempi brevi, in tempi medi o in tempi lunghi, perché questo riguarda proprio la cultura dell'organizzazione, quindi in sostanza richiede pazienza. Ecco, da ultimo posso dire che è un lavoro che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha sempre offerto molta soddisfazione.
Ringrazio anche il direttore Colpani, che a partire dalla questione, a partire da Olivetti, dalla questione della cultura gestionale, ci ha ricordato che la cultura gestionale non significa soltanto un approccio tecnocratico, ma significa anche senso, attenzione alla persona, sistema di valori, e c'è una bella differenza tra sistema di valori e attenzione al cliente, che invece è una formula un po' come dire, schematica forse, ma Vado avanti, passo subito la parola a Laura Olivetti, che è presidente della Fondazione Adriano Olivetti, ma è soprattutto la figlia di Adriano Olivetti, e quindi credo ci possa offrire una visione con una prospettiva un pochino diversa e ravvicinata.
Così. Con grande attenzione e interesse quello che è stato detto fin qua. E mi sono presa anche qualche appunto, ma tutto quello che io pensavo di dire è stato detto da chi mi ha preceduto. E, visto però che è stata nominata questa lettera, di cui ne appare uno stralcio nel libro allegato al film, e volevo un po' raccontare perché sta lì, nel senso che questa lettera io l'ho scoperta per caso molti anni fa, quando un giornalista della RAI voleva fare un libro che poi ha fatto e un documentario che poi ha fatto su Adriano Olivetti, però io parlo dei primi anni Ottanta, per cui veramente molti molti anni fa. E cercando insieme con mia madre dei documenti da poter dare a Valerio Chetto, è venuta fuori questa lettera che io ho fotocopiato e conservato, perché io mio padre praticamente non l'ho conosciuto, l'ho conosciuto molto poco perché è morto che ero una bambina anche abbastanza piccola. E quindi a me era sfuggito tutto l'aspetto più spirituale di mio padre, nel senso che la parte storica non è difficile conoscerla. Io avevo di lui un ricordo, ho di lui un ricordo legato a questioni molto infantili di rapporto tra padre e figlia, e quindi sono ricordi personalissimi e credo comuni a tutti quelli che hanno avuto un padre o a tutti i padri che hanno una figlia, non c'è niente di particolarmente interessante. Invece, quando io lessi questa lettera, che mi sembra proprio come un manifesto, anche se molto privato, perché lui scriveva allora sua fidanzata, che diventata poi sua moglie, spiegava proprio il suo percorso intimo per arrivare a fare tutto ciò che lui ha fatto e realizzato. E la cosa che mi colpì di più e che in questo pezzettino di lettere ha riportato c'è, è che lui fa proprio una dichiarazione di come in fondo non sia il suo ruolo quello di fare la carità. La carità in senso, non la carità in senso cristiano, ma la carità in senso di beneficenza, diciamo così. E dice, forse lo leggerete, che lui lo può fare poco e male o per quel che può, ma che invece, eccola, però non ho gli occhiali, un po' problemi. No, insomma, l'allunghiamo. Forse Michele mi ha dato un buonissimo suggerimento. Allora, sì, sì, no, lo so dove. Dunque, vabbè. Allora, io ne leggo un pezzettino e dice: non posso tradire la mia missione che è socialista e cristiana, anche se la pietra che io porterò alle fondamenta del regno di Dio sarà una e ne vorranno ancora mille e mille volte mille. Non ho timore di dirti che amo i poveri, i veri poveri, i diseredati, quelli che soffrono, cui manca un letto, una coperta o un mantello. Non li so aiutare direttamente, che poco o male, perché so che non è il mio compito, ma la redenzione dalla miseria e la lotta contro l'egoismo è la mia vita, anche se so che il cammino è lungo e difficile. Il Dio è buono e generoso con me e so che mi assiste di privilegi sino a che non tradisco la sua causa. Allora, a me sembra veramente il manifesto del suo pensiero. C'è anche da considerare, ed è stato sempre considerato ma non approfondito, ed è una delle cose che mi riprometto, se potrò, di fare, ma devo studiare molto, e la sua formazione, perché il padre era ebreo e la mamma era valdese, figlia di un pastore, e quindi soprattutto Camillo, però per contro il padre, era anche un socialista convinto. Lui aveva partecipato anche alla difesa di Milano nell'899, mi pare fosse, quando ci fu la rivolta di Bava Beccaris contro i cittadini che dimostravano, fino a fondare delle riviste o dei giornali, ma lo vedrete nel film di Michele perché è ampiamente raccontato, e a essere stato poi colui, uno di quelli che hanno ospitato Turati quando era ricercato ad Ivrea, e dopo è stato, come è anche noto, ospitato a Casa Levi a Torino. E comunque io penso, non sono io che lo penso, ma è evidente che da un lato questa matrice fortemente socialista del padre e questa religiosità profonda della madre valdese, e anche se loro, mio padre e i suoi fratelli, non hanno avuto alcuna educazione religiosa perché i genitori di comune accordo avevano deciso di non imporre una religione ai figli, ma nonostante questo la mentalità e lo spirito, il sentimento diciamo protestante della mamma si è trasposto in tutti i figli, per cui un certo rigore, un certo senso della proprietà condivisa, io credo che gli venisse. Naturalmente poi lui ha elaborato e ha fatto, credo, anche di più di questo, ma soprattutto dalle origini dei suoi genitori. Detto questo, io penso che il film di Michele Fasano, che stasera verrà proiettato qui a Bologna, che è la sua città, e di questo, la sua città di adozione, diciamo, e quindi sono molto contenta per questa accoglienza che è stata fatta a questo film dall'Università di Bologna, dal Rettore, da tutti coloro che sono presenti qui dietro al tavolo nella sala. E il film di Michele nasce, come è stato già detto, da questo libro del professor Novara che si chiama Uomini nel lavoro all'Olivetti, che la Fondazione Adriano Olivetti promosse e che fu pubblicato da Bruno Mondadori. E quindi questa continuazione per noi è stata molto importante. Abbiamo cercato di aiutare Michele soprattutto nel reperimento di alcuni documenti. Per cui sono molto contenta. Io ringrazio anche per l'accoglienza a questa storia di mio padre, e quindi adesso non resta che vedere il film.
Grazie signora Olivetti, ci ha dato un assaggio del pensiero e anche della parola di Adriano Olivetti, ci avviciniamo verso il film e lo facciamo con il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, che ci ha supportato, è nostro partner in questa serata con la Cineteca. E che ovviamente è interessato certo ad Olivetti, ma anche al film, al lavoro di Fasano. Prego.
Grazie Guglielmo, grazie all'Università per aver immaginato questa serata di festa in cui viene mostrato questa bellissima opera di Michele Fasano. Prima è stata evocata la lettera 22, questo oggetto parlante è meraviglioso, che per me è un po' come vedere e rivedere 2001, Odissea nello spazio, il film di Kubrick, che parlava del futuro all'inizio degli anni 60, ma se lo rivediamo oggi non è invecchiato di una virgola, ancora oggi ci parla del futuro. E curiosamente invece molti degli studi che sono alla base di quel film, delle ricerche, Kubrick intervistò i maggiori scienziati dell'epoca e poi tutti questo lavoro di Kubrick è stato oggi raccolto in un bellissimo libro. Se andiamo a leggere quel libro ci accorgiamo che Kubrick era molto più avanti di molti degli scienziati. Ma ecco, la lettera 22 è un oggetto anche un po' misterioso. Recentemente abbiamo organizzato a Roma una mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini. Pasolini adorava la lettera 22, ne aveva, secondo la cugina, almeno 6, con le varie gradazioni di colore. E Dante Ferretti, che ha molto lavorato con Pasolini per sintetizzare il genio di Pasolini e la sua capacità di trasformare la parola in immagine, ha costruito un'enorme lettera 22, meravigliosa, da cui esce una nuvola di fogli che invade lo spazio che abbiamo utilizzato per creare un piccolo omaggio a Pasolini durante l'ultimo Festival del Cinema di Roma. Ecco, è un oggetto che contiene evidentemente molti aspetti del genio di Olivetti, il senso del lavoro, della qualità del lavoro per ognuno, il tema della ricerca, della bellezza. E il film di Michele, io sono molto grato a Michele Fasano per questo film, che lo vedrete è un film assolutamente fuori formato. Oggi siamo in un'epoca di standard, i documentari devono durare meno di 55 minuti per poter essere messi in onda, hanno dei format molto precisi, e il film di Michele è tutto il contrario, è 2 volte 72 minuti, quindi ha un formato impossibile per la televisione, perché segue un altro principio, che è un principio di senso e di contenuto. È un'opera molto appassionata che va al cuore della storia olivettiana e che, nonostante i 144 minuti, è un'opera di massima sintesi. È un film assolutamente sintetico, perché ci offre anche un'analisi di molte sfaccettature della vita e della personalità di Adriano Olivetti. Oggi, voi sapete, siamo nell'età del piombo, però per una cosa la nostra epoca è abbastanza straordinaria. Viviamo l'età d'oro del documentario cinematografico. Ecco, forse mai come oggi c'è una grande quantità di documentari molto diversi tra loro, e in particolare in Italia, un paese che sembra avere dimenticato in cui sembra il cinema aver dimenticato la capacità di raccontare il paese, invece c'è una quantità di documentari che in questi anni, in questi ultimi anni, stanno raccontando la realtà che ci circonda, quella realtà che è negata normalmente soprattutto dalla televisione, e ci raccontano in maniera molto approfondita anche il passato della nostra nazione. E questo documentario ci restituisce la straordinaria attualità dell'opera di Olivetti. A partire da questo bellissimo titolo, In me non c'è che futuro, che è un titolo, è una frase che ha molti significati, ma a me ne restituisce immediatamente uno, che mi sembra anche uno degli obiettivi centrati di questo film, che il futuro dipende da ognuno di noi. E quindi spero che a partire da questa serata, da queste prime proiezioni del film, questo film abbia molta fortuna, perché abbiamo molto bisogno dei contenuti di questo film. Spero che venga molto mangiato, che anzi venga divorato, che i dottori ci consiglino di consumarlo, e che a partire dalla lezione di Olivetti capiamo che è necessario riprenderci il nostro futuro. Grazie.
E grazie anche a Gianluca Ferrinelli, che ci ha detto qualcosa sul film, sul documentario, e chiamarlo documentario è già, come dire, incasellarlo in qualcosa che forse non è. Allora, per arrivare al film mi resta da dare la parola a Michele Fasano, il regista, però permettetevi, siccome il mio mestiere poi quello di occuparmi di cinema, di dire due cose, ma molto velocemente. La prima è che Michele Fasano si è formato da noi, al DAMS, e questo ci fa veramente piacere, è un piccolo motivo d'orgoglio e mi fa piacere ricordarlo. La seconda è proprio sul film. Allora, guardate che il film di Fasano ha delle caratteristiche abbastanza peculiari. Il cinema italiano in generale è noto, ha proprio come caratteristica la capacità di cogliere lo spirito del tempo, no? È tipico del cinema italiano, dalle cose più comuni, pensate ai film natalizi, il Cinepalettone, fino ad Antonioni, per dire. E però, se questo è un merito, c'è anche, come dire, una piccola controparte, che è una certa trivialità del cinema italiano, perché è triviale, perché ci dice quello che sappiamo sempre, quello che sappiamo già. Ci fa vedere le cose, è così il Cinepanettone, è un po' triviale la commedia all'italiana, è un pochino triviale anche Antonioni. Poi c'è invece, sempre nel cinema italiano, uno sparuto gruppo di registi, di autori, di film, eccetera, che invece fanno un'altra cosa, ci fanno vedere che lo spirito del tempo invece è un campo di forze, non è quella cosa omogenea, ma insomma invece ci sono forze diverse, è uno sguardo analitico, diciamo così. Non ci consegna la media, ma ci fa vedere invece quello che potrebbe essere, ci fa vedere dei futuri potenziali, ci fa vedere delle possibilità che alle volte si realizzano, alle volte no. Ecco, spesso questo è successo nel documentario in Italia, non solo, ma nel documentario. E il film di Fasano, secondo me, è un buon esempio di questo lato minore, diciamo così, del cinema italiano, ma veramente significativo. E credo che proprio su questo sguardo analitico, sulla capacità di far vedere un futuro possibile, abbia incontrato l'esperienza olivettiana, e che quindi ci sia una compenetrazione significativa, tutto sommato. Però chiediamo a Fasano se ho poi ragione.
Grazie. Vi ringrazio per questa occasione e per tutte queste parole importanti. Devo dire che però mi avete regalato un po' d'ansia, perché man mano che andavano avanti gli interventi cadevano tutti i birilli delle cose che mi ero preparato da dire, e quindi bene, ricevo volentieri questi ultimi due assist di Gianluca Farinelli, il pescatore, e cioè la durata e anche lo spirito del film. È evidente che, è assolutamente preciso quello che ha detto Farinelli, è che montare questo film era difficile, difficilissimo, per la mole di materiali, sono evidentemente centinaia le ore di quello che non ho potuto evidentemente mostrare, che però è stato analizzato e scelto e selezionato con criterio, e quindi tanto tempo. E quindi man mano che andava avanti questo lavoro crollavano le mie speranze di mercato e le emozioni erano contrastanti, perché crescevano le motivazioni famose e molto e scendevano evidentemente le speranze di profitto, e quindi sono stato impegnato olivietteriamente a rinunciarci come obiettivo principale, se non altro. Ecco. E sicuramente vedremo come andrà a finire, però evidentemente perché la motivazione era più alta e l'impegno culturale era fondamentale. Quindi torniamo all'origine, a Francesco Novara. Nasce l'idea dalla lettura del libro, il libro lo leggeva mia moglie, e quindi io devo ringraziare mia moglie per questo stimolo di dialogo su questo libro che e dai mi ha fatto venire voglia. E poi evidentemente la scoperta che queste interviste di cui è composto questo straordinario libro, che è sulla vicenda olivettiana quello che più in modo completo c'entra la questione complessa del valore politico di questa esperienza, per cui poi si aprono gli scenari futuri. E dunque poi dopo questa, questo aperitivo che ha fatto venire fame, l'incontro con Michele Menna, e anche questo è stato una elaborazione, e finalmente tramite Michele Menna con Francesco Novara, e questa è stata un'esperienza straordinaria. Un'esperienza straordinaria perché credo che di aver, forse l'ho capito dopo molto tempo, quando forse il film, mentre montavo e magari Novara era già morto, che i primi colloqui con lui per decidere cosa fare, se farlo e eventualmente perché farlo, come, a posteriori, man mano che capivo meglio di cosa stavo, che materia stavo lavorando, sono stati, devono essere stati molto simili al tipo di colloqui che faceva per selezionare il personale, no? E non avrei mai potuto capirlo in realtà, perché non è stato questo l'approccio, adesso vedo se vai bene. E proprio per questo ho scoperto che lo stava facendo, perché il modo, i luoghi su cui ci siamo incontrati, luoghi interiori, mi hanno fatto sentire una libertà che non avevo mai provato, una libertà mentale, intellettuale, nonostante la grande differenza d'età, perché Novara aveva il doppio dei miei anni in quel momento, e quindi manteneva tutta la distanza di quella differenza e tutta l'intimità che può esserci tra due persone, quindi la parità, l'uguaglianza e la distanza dovuta all'esperienza. Erano ben distinte, molto chiare, e allora è stato bello crescerci, crescerli accanto, anche se per poco tempo, molto, molto intensamente. E quindi arriviamo che tutta questa costruzione di motivazioni personali, di emozioni, di scambio umano, hanno determinato, accanto all'interesse intellettuale che c'era già, e l'apprezzamento intellettuale che c'era già, una motivazione più profonda nel tutelare gli obiettivi che ci eravamo prefissati, nonostante appunto questa scoperta che man mano che il lavoro avanzava crollavano le possibilità di raccontarlo in 55 minuti, massimo 56, come vuole il mercato televisivo. Ci si scherza, però è un problema serio. Evidentemente bisognava cogliere tre obiettivi fondamentalmente. Questo film doveva essere, in quanto film, capace, non poteva dire più di quanto hanno detto già tutti questi libri, e il suo in particolare. I film dicono poche cose, possono dire poche cose, però possono andare in profondità. E allora tutelare la difesa di questa storia a un pubblico che evidentemente il film può raggiungere più vasto, non gli esperti ma i giovani e poi tutti quelli che hanno sentito parlare ma che poi in qualche modo non sanno. Fondamentalmente tramandare che questo non è stata un'esperienza, certo, legata alla personalità irripetibile di Adriano Olivetti, ma tutta questa esperienza è stata una grande simulazione esemplare, una testimonianza e quindi di fattibilità, di realizzabilità, è possibile, lasciata ai contemporanei che potessero vedere che si poteva fare diversamente e evidentemente a chi viene dopo. E che tutte queste, tra gli obiettivi che ci eravamo dati, che tutti questi interessi interdisciplinari che Adriano Olivetti coltivava non erano, come i detrattori spesso hanno argomentato, così gli interessi che un ricco si può permettere spaziando di qua e di là, dai cavalli alle donne e magari anche qualche libro di filosofia. Evidentemente tutti questi interessi interdisciplinari costituivano la necessaria cura di aspetti globali dell'esperienza umana, di cui ci si assume pienamente la responsabilità. Evidentemente in questo quadro il profitto non è un fine, è uno strumento, e i fini sono la vita. La vita declinata nella modernità e purtroppo si confronta con la tecnologia e con la tecnocrazia, ecco, che tecnocrazia quando diventa soggetto che domina. Rimane tecnica quando i soggetti restano gli uomini che la usano e non si fanno usare. E quindi l'ultimo concetto che emergeva da tutto questo confronto con Novara era che la democrazia non è un'opzione, è la necessità nella modernità per poter dominare in modo umano la complessità. E quindi l'informazione, reperire l'informazione, processarla, farla circolare è inevitabilmente possibile solo con la democrazia. Poi democrazia ne parlavamo molto vaga, ma insomma in approcci partecipativi, complessi. E che la gerarchia crea più problemi di quelli che crede di risolvere. E dunque non passa e non viene letto questa storia, perché fondamentalmente è un paradigma quello che dobbiamo rompere e dobbiamo superare, che è quello che ci viene dal passato. Sono schemi gerarchici, schemi che hanno origine nell'organizzazione militare, sono schemi di conflittualità, anche filosofica. La conoscenza nasce dallo scontro e non dal dialogo, e invece questa è un'esperienza dialogica. E quindi queste erano tutte le cose che abbiamo elaborato, ma non parlando mica di Olivetti, no? Elaborato e ci siamo incontrati. E io ho trovato quindi una finestra ad aprire, ho preso tanto ossigeno, e quell'ossigeno mi ha sostenuto quando poi lui è morto. Perché il film non doveva essere questo, doveva essere raccontato da lui, e questo mi dava molta tranquillità, evidentemente. È morto quando mancava solo la sua intervista, e io non volevo dirlo, ma insomma un po' lo temevo, perché ci si pensa con un vecchietto così arzillo, ma insomma troppo, perché si esponeva davvero tanto, che potesse capitare. È capitato, è venuto meno. E quindi il film è stato completamente rivoluzionato, non nei temi di fondo, non gli scopi di cui ho detto, ma nel modo in cui doveva essere raccontato. E quindi alla complessità dei materiali e all'ansia di non poter facilmente andare sul mercato si aggiungeva il fatto che dovevo ricominciare da capo e mancavano, quindi i budget non erano più quelli, e insomma succede una catastrofe in una produzione, un evento del genere. Ma soprattutto è stata una catastrofe umana, no? Perderlo. E dunque, finalmente, quindi io devo ringraziare anche tutte queste persone, perché non è stato un percorso semplice. Fondamentalmente, ecco, Novara credo che sia sopravvissuto in questo film, in queste intenzioni che abbiamo condiviso. E fondamentalmente che, sì, sono d'accordo con gli ultimi due interventi, il futuro dipende da noi, e il futuro, e questo è un film che non intende cavalcare il reale per riderci cinicamente sopra. Sono anche un po' stufo di questa scusa riguardo a questo tipo di cinema. Dipende dalla capacità nostra non tanto di copiare, ma di metterci in discussione, di cambiare paradigma. E questo è un, è un compito molto complesso. Si può rischiare di essere olivettiani perpetuando l'esistente, e questa è la cosa peggiore che si potrebbe rischiare di fare. Mi fermo qui. Parlerò già anche troppo col film, e poi vi lascio, insomma, in modo provocatorio, senza una conclusione, ma con degli stimoli. Grazie.
Bene. Grazie Michele, grazie anche a Michele Fasano. Direi che non mi resta altro che ringraziare innanzitutto il magnifico rettore e tutti i relatori, e possiamo direi procedere senza indugio a vedere il film.